Capitolo VII. E quando l'ursacchiotto giacque nel sangue, quando Re Leonzio scoppiò in disperati singhiozzi, quando il pubblico alla terribile scena restò immobile ai suoi posti, preso da pietà e da sgomento, quando nel grande teatro, abituato ai canti, alle musiche, agli applausi, si fece un tragico silenzio, allora da un finestrino dimenticato aperto entrò una bianca colomba che si mise a svolazzare allegramente per la sala. Era la colomba della bontà e della pace. E siccome sapeva moltissime cose, credeva di essere arrivata al punto giusto per festeggiare anche lei il ritrovamento dell'orsacchiotto rapito. Ma guardandosi intorno, s'accorse subito dall'espressione delle facce che stava invece succedendo qualcosa di brutto. Subito dopo scorse Re Leonzio, che stringeva tra le braccia il figliolo ferito. La colomba rimase interdetta, dunque le sue svolazzatine erano in quel momento inopportune. Il pubblico la guardava con evidente fastidio. Andarsene allora? O nascondersi in un angolino in ombra? Ma una felice ispirazione la indusse ad appollaiarsi proprio sulle spalle del professor De Ambrosiis, che assisteva turbato alla lacrimevole scena. Tutti gli occhi si volsero allora al vecchio astrologo. Anche Re Leonzio guardò De Ambrosiis. E De Ambrosiis guardò Re Leonzio. Un pensiero dominava il teatro. Soltanto il mago, con un colpo di bacchetta magica, poteva salvare l'orsacchiotto. Perché dunque non si decideva? Non si decideva perché, dopo l'episodio dei cinghiali, gli restava disponibile un solo incantesimo. E se avesse consumato anche questo, addio carriera di mago. Sarebbe tornato un povero vecchio qualunque, povero e brutto per giunta. E se si fosse ammalato avrebbe dovuto chiamare il medico e prendere le più nauseabonde medicine, come qualsiasi altro ammalato, invece di tornare sano e vispo d'un colpo. Si poteva dunque chiedergli un simile sacrificio? Re Leonzio stesso, pur avendo molti conti da regolare col mago, da quella buona pasta che era, non aveva coraggio di chiedergli un regalo simile. E si limitava a fissare De Ambrosiis in silenzio.
Ma nel silenzio si udì un lieve tic-tic, assomigliava al battito di un piccolo cuore. Col becco la colomba dava dei colpettini sulla tuba. Sembrava voler dire al vecchio professore: «Cos'hai dunque al posto del cuore? Perché perdere questa meravigliosa occasione di redenzione? Solo l'egoismo ti trattiene dal fare il bene».
E adesso voi naturalmente non ci crederete. Direte che sono storie, che queste cose succedono soltanto nei libri e così via. Eppure, alla vista dell'orsacchiotto morente, l'astrologo sentì un improvviso dispiacere per tutte le canagliate commesse in odio a Re Leonzio e ai suoi orsi. Gli spiriti, il gatto mammone. Ebbe l'impressione che qualcosa gli bruciasse nel petto e, forse anche un poco per il gusto di far bella figura e di diventare una specie di eroe, trasse di sotto la palandrana la sua famosa bacchetta magica. Ma come gli dispiaceva! E cominciò l'incantesimo, l'ultimo della sua vita. Poteva procurarsi montagne d'oro e castelli, diventare re e imperatore, sconfiggere eserciti e flotte, sposare principesse indiane, tutto avrebbe potuto avere con quell'estremo sacrificio. E invece...
Farete finché te gomorre, abile fabile domine, brun stin maie la prit. Furu toro piferi!
E in quel momento l'orsacchiotto riaprì tutti e due gli occhi e si levò dritto senza più traccia del buco fatto dalla pallottola. Solo si sentiva un poco debole per la perdita di sangue, mentre il Re Leonzio, come impazzito dalla gioia, si metteva a ballare da solo sul palcoscenico. E la colomba, finalmente soddisfatta, ricominciava a svolazzare di qua e di là più allegra che mai. Altissimo si levò un grido. «Evviva il professor De Ambrosis!» Ma già l'astrologo era sparito. Sgusciato fuori dalla porticina del palco, correva a casa stringendo la bacchetta ormai inutile. E non avrebbe saputo lui stesso dire se malinconico o stranamente felice. Ed ora, signore e signori, è il momento di fare festa. Chi voleva una gran parata militare, chi una festa da ballo notturna. Dopo grandi discussioni si finì per scegliere. Al mattino parata militare e alla sera ballo con luminaria. Alla prima l'orsacchiotto Tonio, ancora un po' debole, assisté seduto su una poltroncina a sdraio, avvolto in morbide coperte. Al ballo poté invece partecipare e aprire, tenuto per mano dal padre, il grande girotondo a suon di polca. Questo perché durante il giorno si era tirato su a forza di torte e bistecche.
Si inizia da principio in piazza Municipio, dove sfilano le schiere tra infinite bandiere. Poi musiche e fanfare dai monti al mare. Segue la gran mangiata con zucchero, miele, cioccolata, marzapane, mandorlati, sfogliatine, cannoli, con crema o panna a piacimento, amor bignè, canditi, nonché fior di elletera, torroni, cannolicchi, paste frolle, eccetera. E trallerallà e trallerallera, sempre avanti così fino a sera. Allora nei giardini ecco i lampioncini, da sinistra e da destra le armonie dell'orchestra. Il vecchio negromante sbirciava tra le piante e tanto si ballò che l'aurora spuntò. Ci fu solo Di Mesto che passò troppo presto.